Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 3 minuti del mattino, e che giorno è, e che anno è, sembra quasi una canzone di Battisti, è il 21 di aprile. Mannaggia, preparati prima, perlomeno sulle date di calendario, prima di andare in onda. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci qua. Il demone del tardi, i giornali sono pronti o quasi, e chi è protagonista questa mattina? Sulle prime pagine dei quotidiani il protagonista è il missilone testato ieri dai russi, alzatosi in volo in un tripudio erettile che avrebbe fatto la gioia di Sigmund Freud e di tutti i suoi eredi. Il missilone, come un Kim Jong-un maggiore, Putin ha pigiato il tasto e lo ha lanciato verso il cielo, verso l'infinito e oltre. Ma mentre i missili di Kim Jong-un finiscono normalmente a far strage di tonni nel mar del Giappone, quello di Putin ha invece centrato perfettamente la Kamchatka, che oltre ad essere uno dei grandi misteri del risico, è il poligono di tiro primario privato della missilistica russa. E che missile, altro che il missile intercontinentale più potente del mondo, 35 metri di lunghezza, ma le dimensioni si sa non contano, l'importante è saperlo usare il missile, 3 metri di diametro, 200 tonnellate di peso, un'ogiva in grado di ospitare 15 testate nucleari, vedi l'ospitalità, e poi una velocità di 25.000 km all'ora, 20 volte più veloce del suono, ma soprattutto una gittata di 18.000 km, quasi la metà della circonferenza della Terra. Praticamente i russi potrebbero spararlo dall'isola di Sakhalin verso est e rischiare di colpirsi da soli dopo aver sorvolato il Canada, l'Atlantico, l'Europa, dipende se c'è il vento a favore, ma intanto la gittata è la gittata, dipende però sempre da chi ce l'ha più lunga, perché i missiloni ce li hanno pure gli altri e tutti sono in grado di lanciarli a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Il che però ci riporta una delle supposte ragioni fondative del conflitto, ovvero la minaccia dei missili che, piazzati in Ucraina, potevano colpire il territorio russo. Solo che se il missile lo puoi sparare da 18.000 km di distanza, che poi la rampa di lancio stia a Kiev oppure a Porto Rico, pare alla fine quasi irrilevante. Ma come diceva Clint Eastwood, quando l'uomo con il missile a raggio corto incontra l'uomo con il missile a raggio lungo, l'uomo con il missile a raggio corto è un uomo morto. Dice invece Putin che il missilone inviterà l'Occidente a riflettere. Eh sì, funziona così. Per stimolare la riflessione, lo si sa, va sparato normalmente un missile. Infatti è giusto ricordare che anche Kant, quando si metteva al tavolino per scrivere le pagine della Critica della ragion pura, chiedeva sempre all'esercito prussiano di sparargli un missile, perché lo aiutava a rinfrescarsi un po' le idee. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. E vabbè, c'è chi ha il salone del mobile e chi ha il salone del missile, a ognuno il salone suo. E mentre Putin si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole e a Mariupol sprinta e va, Biden invece respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, e a giocare con le armi va, perché Biden sembrerebbe aver perso anche lui ogni inibizione nell'invio di armi offensive. Lo racconta Giuseppe Sarcina oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Dopo lo vediamo, ma attenzione, perché in tutta questa cupezza bellica, per fortuna, c'è qualcuno che arriva a darci delle parole di speranza. E sapete chi è? No, sbagliato, questa volta non è il Papa a darci delle parole di speranza sul futuro, questa volta è lui, è Flavio Briatore, intervistato oggi sulle colonne di Libero. Che cosa ci dice Briatore? Ragazzi, sarà un'estate fantastica! Oh, meno male! Qualcuno che finalmente ci mette del pensiero positivo, ci dà un'iniezione di fiducia e di coraggio. Mancano i russi, dobbiamo preoccuparci? Gli chiede la giornalista di Libero a proposito dell'estate italiana, e Flavio Briatore ci dice assolutamente no. Questo fine settimana abbiamo aperto il Twiga di Forte dei Marmi ed era pieno, a Monaco abbiamo overbooking tutte le sere, a Monte Carlo non è cambiato niente, anche in Sardegna, dove saremo presenti con il Crazy Pizza, il Cipriani a Monte Carlo, questo weekend ha fatto il record della storia. Non è fondamentale il turismo russo, i bar sono pieni, basta andarli a vedere. Poi certo c'è anche il lato oscuro in mezzo a tutta questa joie de vivre, e il lato oscuro lo spiega lo stesso Briatore. Qual è il lato oscuro? Che l'Italia purtroppo è un paese di comunisti, ma nella vita, se uno non è disposto a fare sacrifici, rimarrà sempre un mediocre. Questa è la lezione che Briatore ci consegna oggi attraverso le colonne di Libero. Ma al di là della lezione contano le parole di speranza. Sarà un'estate fantastica, amici, lo garantisce Flavio. Grazie di esistere. Libero, peraltro, lo dico subito, subito. A proposito di comunisti, ci segnala a pagina 18 oggi qual è il piano della sinistra. Il piano della sinistra è va di retro Gesù Cristo. Vabbè, niente, no? Una storia locale per cui ci sarebbe del comunismo che vuole sostituire Gesù con la foto di Mattarella, da cui va di retro Gesù Cristo. Torniamo invece alle questioni di prima pagina, naturalmente il missile, naturalmente le sorti di Mariupol, naturalmente il negoziato che non c'è, e infatti il manifesto mette insieme proprio il missile e il negoziato. L'immagine è quella del missile che parte, il titolo è il negoziato, giusto per segnare la voragine del chiaroscuro che separa le due dimensioni. Sempre più vicini al 25 aprile e sempre più polemiche sul Ampi, ancora una volta le troviamo sulle prime pagine. Oggi leggeremo nuovamente delle cose. Da una parte c'è per esempio Arturo Parisi che chiude la carriera all'Ampi dicendo che sostanzialmente è un vecchio arnese impolverato che non serve più a niente. Gli risponde invece sulle colonne del manifesto il sindaco di Bologna Lepore, che difende invece il ruolo e valore dell'Ampi in un'intervista appunto sul manifesto. Poi c'è Staino che invece attacca l'Ampi accusandola di essere una sorta di ridotta di vetero comunisti, e poi c'è Liliana Segre intervistata dal Corriere della Sera, e poi c'è naturalmente, in vista del 25 aprile, lo sapete, quel sindaco del Mantovano che impedisce di cantare Bella Ciao perché Bella Ciao è divisiva. Allora, rimettiamo le cose nella giusta quadra. Bella Ciao è divisiva se sei un fascista. Se non sei un fascista, Bella Ciao è tutto fuorché divisiva. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez, and yes, barely paid. E allora, dicevamo poco fa, per sintetizzare, che da una parte c'è Putin che si trasforma in un razzo missile con i circuiti di mille valvole, a Mariupol sprinta e va, oppure no, Donbass rallenta l'avanzata russa, è il titolo che fa il Corriere della Sera. Dall'altra c'è Biden che respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, e a giocare con le armi va, perché come anticipavo sembrerebbe aver perso ogni scrupolo e inibizione nell'invio di armi anche offensive. Lo racconta Giuseppe Sarcina oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Biden, la svolta delle armi offensive mentre Putin sperimenta il supermissile. Vediamo che cosa scrive Sarcina. Dal gradualismo alla frenesia, nel giro di 20 giorni la strategia di Joe Biden è mutata radicalmente con una nuova parola d'ordine: Putin può essere sconfitto sul campo. Adesso anche una figura da sempre prudente come il belga Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ieri si è presentato a Kiev e ha detto al presidente ucraino: vogliamo la vostra vittoria, faremo tutto ciò che è necessario. Biden, scrive Sarcina, ha iniziato a cambiare passo subito dopo il vertice straordinario della NATO il 24 marzo scorso a Bruxelles. Della sua strategia iniziale di fatto resta invariato un solo assunto, anche se fondamentale: i soldati americani e dell'Alleanza Atlantica non combatteranno in Ucraina. Tutti gli altri vincoli sono stati rivisti o superati. Finora il presidente americano ha seguito lo schema obamiano leading from behind, cioè orientare le decisioni rimanendo nelle retrovie. Continuerà a farlo sul piano politico, lasciando decidere a Zelensky se e quando negoziare con Putin, ammesso e finora non concesso che il presidente russo accetti un giorno di trattare. Ma sul piano militare Biden invece non si fermerà. Al di là delle sue convinzioni personali, semplicemente, dice Sarcina, non può farlo. Alle sue spalle cresce la spinta dell'opinione pubblica largamente favorevole, con media del 70% nei sondaggi, a fare di più per l'Ucraina. Il congresso ha fiutato il clima ed è sempre più tetragono. Democratici e repubblicani premono perché il presidente pensi in grande. Persino Donald Trump ha dovuto cambiare posizione dopo essersi accorto di essere l'unico a viaggiare contromano. Era partito elogiando Putin quando aveva detto intelligente, e ha finito con l'accodarsi a Biden accusando i russi di genocidio. Gli Stati Uniti stanno praticamente stanziando circa 800 milioni di dollari la settimana per aiutare la resistenza ucraina. L'ultima consegna di mezzi e munizioni per quell'ammontare è arrivata a destinazione nel fine settimana di Pasqua e, come ricordavamo ieri, Biden ha detto consegna entro 48-72 ore, sfidando pure Amazon insieme a Putin. E la Casa Bianca, prosegue Sarcina, ha fatto sapere che tra oggi e domani Biden annuncerà un'altra spedizione di armi ancora da 800 milioni di dollari. A quel punto il governo americano avrà speso dall'inizio della guerra 3,4 miliardi di dollari divisi in 8 tranche. La distinzione, qua veniamo a uno dei punti più salienti, tra armi difensive e offensive è di fatto saltata. Nell'ultimo pacchetto erano inseriti pezzi di artiglieria pesante e 11 elicotteri, per non citare i 300 droni kamikaze Switchblade. Il prossimo si spingerà ancora più in là con missili a lunga gittata, sistemi antiaerei, altri droni. La Casa Bianca è sempre contraria a presidiare i cieli dell'Ucraina con i propri aerei, ma nel concreto la no-fly zone non è più un tabù. Il segretario di Stato Anthony Blinken sta lavorando assiduamente con i partner dell'Est Europa, in particolare con la Polonia. L'8 marzo il Pentagono aveva bloccato il governo di Varsavia, che voleva inviare 28 MiG-29 jet di fabbricazione sovietica a Zelensky, ma passando per la base statunitense di Rammstein in Germania. Adesso si stanno cercando, senza fare rumore, altre soluzioni. Zelensky avrà gli aerei per la battaglia nel Donbass, fin dove arriverà l'escalation, si domanda Sarci, in questo salto di scala che alla faccia del negoziato vede lanciare i supermissili da 18.000 km di gittata da una parte e perdere l'inibizione sulle armi offensive, e forse vedremo anche sulla no fly zone. Si parla di basi americane in Germania. Questo mi fa ricordare che a nascere in una base americana in Germania fu uno dei grandissimi tennisti americani degli anni 70, ovvero John McEnroe, che era figlio di un ufficiale americano stanziato proprio in Germania. Perché viro per un attimo sul tennis, perché una delle notizie che oggi troviamo su tutti i giornali è quella del embargo ai tennisti russi imposto da Wimbledon. Nessun tennista russo, per esempio Medvedev, uno dei maggiori candidati a vincere Wimbledon, potrà giocare il torneo. Una scelta demenziale, come altre scelte demenziali che abbiamo visto e che hanno coinvolto il mondo dello sport e della cultura, tanto che oggi anche Libero, giustamente, in prima pagina lo mette davanti come una delle contraddizioni dell'Occidente. Quella e quella di Julian Assange, che invece vedremo più tardi. Assange, estradizione confermata. Siamo sul catenaccio del Manifesto. L'attivista negli Stati Uniti rischia 175 anni di prigione. Vedremo Wimbledon e vedremo Assange più tardi, ma intanto restiamo sulla questione delle armi, perché sia rispetto al gas russo sia rispetto all'escalation nell'invasione l'invio di armi, cominciano a emergere in modo significativo i distinguo e la presa di distanze da parte della Germania. La Germania molla i bellicisti, titola Il Fatto Quotidiano. Basta armi, Scholz non ne invierà di nuove a Kiev. Andiamo intanto sulle colonne di Repubblica, dove Tonia Mastrobuoni, la corrispondente da Berlino, racconta di questa frenata tedesca sulle armi, con tanto di polemiche interne. Puntuale, la Bild ha già coniato il verbo Scholzen, cioè tentennare. Secondo il tabloid, è la perfetta sintesi dell'azione di governo di Olaf Scholz. Traduzione: sull'Ucraina il cancelliere prende tempo e blocca tutto e tutti con la potenza di fuoco della prima economia europea. E forse Scholzen è parente di Merkel, coniato a suo tempo per Angela Merkel. È insomma il verbo di una Germania che, per non compromettere i propri interessi, frena l'Europa sull'embargo del gas e sull'invio delle armi all'Ucraina, le pietre angolari della risposta occidentale a Putin. Berlino è sempre più isolata, mentre il resto dell'Occidente accelera con la fornitura di mezzi pesanti per non lasciare l'Ucraina indifesa nella fase 2 del conflitto, quella in campo aperto, che avrà bisogno di artiglieria di grosso calibro, mezzi corazzati e armi più incisive. 30 paesi, in capofila agli Stati Uniti, stanno aiutando Kiev con l'invio di armi, compresa la Germania, con mitragliatrici, sistemi antimissilistici, missili antiaerei, ma il veto di Berlino sulle armi pesanti, cruciali per la difesa del Donbass, sta diventando un caso. Ieri il cancelliere ha aggiunto confusione a un quadro già opaco, ha sostenuto di aver fornito a Kiev una lista di armi che l'Ucraina potrà comprare dall'industria bellica con i 2 miliardi di euro promessi da Berlino, ma l'ambasciatore ucraino lo ha smentito, puntualizzando che su quella lista non ci sono le armi di cui abbiamo bisogno, e aggiungendo che a Kiev sono delusi e amareggiati dall'atteggiamento di Scholz. Poco dopo il cancelliere ha scatenato un'altra bufera, dichiarando che la Bundeswehr non può mandare i mezzi richiesti perché ne rimarrebbe sprovvista per altre missioni internazionali. Gli argomenti di Scholz non convincono la CDU, che annuncia una mozione per sbloccare l'invio di armi pesanti. Soprattutto stanno provocando una fronda nella sua stessa maggioranza semaforo. Sia i liberali che i verdi chiedono un salto di qualità delle forniture a Kiev. La ministra verde degli esteri aveva chiarito la sua posizione a marzo: l'Ucraina ha bisogno di armi pesanti. Ieri però ha frenato quando le hanno chiesto se la Germania metterà a disposizione i sistemi di artiglieria. Ha risposto che Berlino potrebbe addestrare soldati ucraini a usare mezzi corazzati forniti da altri paesi. Niente invii diretti. Intanto, ricorda la Mastrobuoni, impazza lo scandalo che riguarda il Land, dove sbocca il Nord Stream 2, il Mecklenburgo-Pomerania. La governatrice Schwesig ha creato una finta fondazione ambientalista per fare lobbying a favore del controverso gasdotto russo-tedesco. Una parte dell'establishment della SPD è coinvolto, uno scandalo che solleva ulteriori interrogativi sulla condotta del partito del cancelliere rispetto a Mosca. Ci sono le polemiche interne in Germania, c'è la posizione tedesca in Europa. Allora torniamo sul Fatto Quotidiano, che, come vi dicevo, apre con la Germania molla i bellicisti, basta armi. Cosimo Caridi scrive, tra le altre cose, a pagina 2 del Fatto: dall'annessione russa della Crimea i due principali donatori a favore dell'Ucraina sono stati Stati Uniti e Germania. Un anno dopo, nel 2015, Angela Merkel spingeva il suo governo a dare il consenso definitivo al gasdotto Nord Stream 2. La dipendenza energetica da Mosca non sembrava un problema né per i conservatori né per i socialdemocratici, anzi per una parte della SPD la Russia rappresenta il partner commerciale perfetto. Alle elezioni dello scorso settembre Olaf Scholz si presentò come l'unico in grado di dare continuità al progetto Germania di Merkel: soldi a supporto dell'Ucraina ma rapporti commerciali inalterabili con la Russia. E così è stato fino all'invasione. Il 23 febbraio, la vigilia dell'inizio della guerra, Scholz ha bloccato Nord Stream 2. Poco dopo ha deliberato lo stanziamento di 100 miliardi aggiuntivi alla spesa militare del 2022, sfiorando il 4% del PIL. Adesso si inizia a capire come abbia intenzione di spendere questi soldi: armi made in Germania, nuove per la Bundeswehr ma anche per l'Ucraina e per l'Europa dell'Est. Resta l'interrogativo su come funzioneranno le fabbriche senza gas russo. La prima economia d'Europa e anche la più grande potenza manifatturiera della la UE, nonostante la guerra, oggi il 40% del fabbisogno energetico tedesco è soddisfatto da Mosca. L'embargo alle materie prime russe non è un'opzione per Berlino per ora, argomento che coinvolge naturalmente, come sapete, anche l'Italia, che è ugualmente dipendente, forse anche di più, dal gas russo, da cui la missione Monca della presenza di Draghi a casa a causa della positività da Covid, e che vede protagonisti Di Maio e Cingolani, che oggi è intervistato da Alan Friedman sulle colonne della Stampa. Cingolani: chiudiamo con il gas russo, dice così il ministro della transizione energetica, a breve lo stop al metano russo, l'embargo dice anche un dovere etico, l'Italia indipendente in 18 mesi, l'obiettivo sostituire 2/3 delle forniture di Mosca in poche settimane rispetto agli altri paesi, dice ancora Cingolani, abbiamo il vantaggio di 5 gasdotti che ci collegano a nord, a sud, a est, e riusciremo a slegarci da Mosca mantenendo gli impegni per ridurre le emissioni. E poi torna sull'argomento: con 1 miliardo di euro al giorno stiamo indirettamente finanziando la guerra. E a proposito di energie alternative, ci ritorna sopra il Sole 24 Ore oggi nell'apertura: eolico, 40 siti in mare, ma tempi lunghi. Cingolani si dice sicuro e pronto a garantire la transizione in 18 mesi. I tempi lunghi sono quelli che paventa come monito il Sole 24 Ore. L'Italia, scrive, è considerato uno dei 5 paesi più interessanti al mondo nella tecnologia dell'eolico galleggiante, ma la realtà dice il contrario. A Taranto, Renex inaugura oggi il primo impianto eolico in un mare mediterraneo, nel mare Mediterraneo, 16 anni dopo il varo del progetto. A fine 2021 Terna aveva accumulato 40 richieste per collegare con le reti centrali eoliche da costruire in mezzo al mare, e i progetti continuano ad aggiungersi, ma si scontrano con la burocrazia o l'opposizione di enti locali. Argomento questo su cui il Sole 24 Ore torna a battere da settimane anche nei titoli. Ma intanto In tutto questo torniamo alla tragica concretezza delle cose. C'è una foto bella e terribile sulla prima della Stampa, quasi michelangiolesca. Non è un caso che la Stampa abbia scelto di titolare Pietà per Mariupol. L'immagine è quella di due feriti che sembrano quasi tenersi la mano mentre sono sdraiati su due materassi buttati su un pavimento, e tra i fantasmi di Mariupol è il titolo del racconto che Gabriele Michalizzi, fotoreporter, sull'articolo, e su anche le foto, tra cui quelle in prima pagina, raccontano la città che potrebbe cadere da un momento all'altro. L'aria di Mariupol, scrive Gabriele Michalizzi, è sempre più surreale. Gli aerei sorvolano in continuazione, bombardano a ritmo incessante. Migliaia di civili si trascinano armati di taniche e carrelli. Qualcuno ha recuperato dei generatori e utilizza i monopattini elettrici per trascinare le carriole. Percorrendo i viali principali, nelle aiuole si notano spuntare croci e tombe appena scavate, alcune con fiori e foto, altre senza nome, militi o civili ignoti. L'aria è densa, sporcata dagli incendi che macchiano di grigio il cielo. Nonostante questo, le gru hanno già incominciato a raccogliere le macerie e sgombrano le strade dalle barricate. Molti dipendenti ucraini sono passati alla nuova amministrazione, che sembra voler far ripartire subito la città, ma le cicatrici dell'artiglieria sui palazzi dicono altro. La battaglia non è ancora conclusa, ma la vita deve andare avanti. Le vie del centro sono spettrali, con mattoni e carcasse di macchine che occupano le carreggiate. Davanti, lunghe file di persone, alcuni si ritrovano e abbracciano amici e conoscenti davanti alle cisterne che distribuiscono l'acqua. Anche i parchi giochi portano le ferite della guerra, ma i bambini appaiono più forti, si dondolano sull'altalena, giocano e sorridono nonostante in sottofondo gli scoppi spaventosi spostino l'aria. Anche l'ospedale è diventato famoso dopo essere stato bombardato, sembra essere sopravvissuto, sono rimasti alcuni dottori e infermieri che vagano nei padiglioni ancora in piedi, però non è operativo, le casse di legno delle munizioni sono disseminate ovunque, molte armi abbandonate, i bambini e gli anziani fiaccati ci si siedono sopra e le usano come legna da ardere. Ormai la zona del porto è stata completamente conquistata dai russi, vero bottino strategico di questa battaglia, anche se le voci parlano di alcuni soldati ucraini nascosti nelle cantine. L'acciaieria Ilich è caduta venerdì scorso e le forze speciali russe, insieme ai volontari ceceni e i combattenti della Repubblica Popolare di Donetsk, si sono concentrate verso il perimetro dell'acciaieria a Azovstal. Dentro l'impianto, grande quanto un'altra città, rimangono asserragliate poche unità dei marines ucraini, circa 1000 uomini del battaglione Azov e un numero imprecisato di civili, tra cui i familiari dei soldati. Alcuni erano stati invitati a rifugiarsi nell'acciaieria, descritta come un luogo molto sicuro e con acqua calda, e proprio dall'Azovstal arriva il disperato appello degli ultimi irriducibili: il nemico è 10 volte più numeroso di noi, queste potrebbero essere le nostre ultime ore di vita. L'esercito russo ha il vantaggio dell'aria, nell'artiglieria, nelle forze di terra, nell'equipaggiamento e nei carri armati. I fronti che si articolano attorno all'impianto sono principalmente tre: a ovest e nord ci sono i ceceni e i miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk, che stanno provando a sfondare i corpi speciali della Marina russa insieme ad altri reparti, sono a est e sarebbero già all'interno della struttura, come testimoniano alcuni video. I militari dicono che in 3 giorni prenderanno l'acciaieria. Questo potrebbe portare a una dichiarazione ufficiale che il sito è stato conquistato entro il 24 aprile, ovvero in coincidenza con i 2 mesi esatti dall'inizio della guerra. Ci fermiamo qui con la prima parte del Demone del Tardi, perché la linea va al GR per le notizie delle 8:30. Noi ci sentiamo tra poco.
It's not every day you get to sing with the Queen. Please welcome to the stage Beyoncé. After they took her from the bottomless pit,
in my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly.
Won't you help to sing songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book.
Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
White slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings.
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption.
redemption songs. All I ever had, redemption songs, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom, these songs of freedom.
Le 8 e 38 minuti, tre voci, le avrete sicuramente riconosciute, una era quella di Eddie Vedder, l'altra quella di Beyoncé e con loro anche la voce di Nelson Mandela, una grandissima versione live di Redemption Song in apertura di questa seconda parte, le 8 e 39 minuti questa mattina qui al Demone del Tardi sulle frequenze di Radio Popolare. E allora abbiamo letto delle cose nella prima parte, andiamo a questo punto a vedere come aprono i quotidiani di oggi, a vedere le prime pagine prima di leggere altre cose. Alcune titoli li abbiamo anticipati, altri no. Partiamo dal Corriere della Sera: Donbass rallenta l'avanzata russa. Questo è il titolo scelto dal Corriere, che in prima pagina mette come e lo vedremo fanno molti altri giornali anche il confronto televisivo. L'ultimo confronto televisivo prima del ballottaggio tra Macron, stavo per dirlo come Lily Gruber, Macron e Marine Le Pen, Mosca, economia, ambiente, Macron attacca, Le Pen tiene, in televisione l'ultimo duello prima del ballottaggio. E oggi il Corriere della Sera propone anche le pagelle di Cazzullo sul confronto televisivo. So che volete sapere tutto dei voti che ha dato Cazzullo. Beh, secondo Cazzullo ha vinto Macron, ma ai punti nelle varie categorie: argomentazione, linguaggio, stile, visione, idee, empatia e look. Marine Le Pen per Cazzullo vince solo in empatia, 6 alla Le Pen, 5 a Macron e anche nel look, 7 alla Le Pen, 6 a Macron. Ora che vi ho detto le pagelle di Cazzullo, sapete tutto di come è andato il confronto di ieri sera. Altra notizia che troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani e che riporta in questo caso il Corriere della Sera è il crollo in borsa di Netflix, che ha bruciato ieri 50 miliardi perdendo il 40%, 200.000 abbonati in meno, non accadeva dal 2011. Netflix, che ha sempre avuto un trend crescente e che da Big Next Thing rischia di diventare già un oggetto invecchiato e un vecchio arnese, oggi è anche il modo con cui Arturo Parisi, ve lo ricordate, sulle colonne del Foglio descrive Lampi, ma vedremo come il sindaco di Bologna, Lepore, invece intervistato dal Manifesto, difenda Lampi. Stessa cosa fa Liliana Segre, oggi intervistata proprio sulle colonne del Corriere della Sera, mentre Staino su Repubblica descrive Lampi come una ridotta di comunisti. Sulla prima del Corriere anche una notizia che riguarda i processi di mafia. Ora Spatuzza, Gaspare Spatuzza, il pentito della mafia, dopo 25 anni di carcere spera nella libertà e la chiede. Dalla prima del Corriere alla prima del Manifesto, che mette in contrapposizione il negoziato che non c'è con il missilone che invece c'è. Il negoziato del titolo, quella del missile è l'immagine, mentre invece in taglio centrale la notizia che riguarda Julian Assange, l'estradizione confermata con il rischio per l'attivista di 175 anni di prigione. Il richiamo in prima proprio per l'intervista a Lepore, che lancia l'allarme: vogliono eliminare Lampi, è fondamentale mettere in sicurezza Lampi e il suo patrimonio di memoria antifascista. Missilone anche sulla prima pagina del Messaggero, che titola La sfida di Putin, ma attenzione perché mentre Putin lancia il missile, Gualtieri lancia il termovalorizzatore per Roma, eccolo qua. C'è chi ha il missile, chi ha il termovalorizzatore, chissà se anche Gualtieri vuol fare la parata il 9 maggio con Inè Turbini e lanciando finalmente la spazzatura fuori dai cassonetti. Il sindaco Gualtieri in impianto in 2 anni e 0 discariche. Notizie anche per pedoni ed automobilisti sulla prima del Messaggero, perché sta per arrivare il contasecondi prima del rosso su tutti i semafori, ovvero non so se verrà sostituito definitivamente il giallo oppure andrà a supporto del giallo. Sta di fatto che arriva il contasecondi semaforico. Ancora il missilone, nuovamente lui in una grande foto sulla prima di Repubblica. Corsa alle armi e invece il titolo, le elezioni francesi, Macron accusa Le Pen nel duello in TV, lei sta dalla parte del Cremlino. Naturalmente quello è stato uno degli argomenti cardine del confronto che c'è stato ieri sera. Anche qui Netflix che crolla a Wall Street, la notizia di Wimbledon che esclude i tennisti di Mosca, e poi Draghi che ha scelto un nuovo generale, il generale Graziano, alla guida di Fincantieri, dove c'è stato un terremoto, dove c'è l'addio anche dell'ultimo boiardo di Stato, viene chiamato così, cioè Bono. Attenzione, se non siete esperti di boiardi di Stato, Bono non è quello degli U2, è un altro Bono. Su Bono l'ombra pure della strana buona uscita alla Zarina, scrive La Verità in prima pagina, La Verità che con il suo direttore Maurizio Belpietro rivendica il proprio scoop sulle armi di D'Alema, che avrebbe terremotato appunto Fincantieri, da cui le nuove nomine, l'addio di Bono e la scelta di Graziano da parte di Mario Draghi. Pietà per Mariupol, l'abbiamo visto prima, il titolo della Stampa con quella michelangiolesca fotografia che sta sulla prima pagina. Vi abbiamo citato anche l'intervista a Cingolani da parte di Alan Friedman, un Cingolani determinato a chiudere rapidamente con il gas russo. In taglio centrale la Stampa invece riporta la notizia che riguarda il G20. Il G20 si spacca sulle sanzioni a Putin. Stati Uniti, Canada, BCE e UE lasciano l'incontro mentre parla il ministro russo, gli italiani e i tedeschi restano invece seduti. C'è anche un italiano che non è rimasto seduto, cioè Gentiloni, che però non rappresentava in quel caso l'Italia ma le istituzioni europee. Anche qui la notizia di Julian Assange a rischio, il tribunale dice sì all'estradizione. Notizia sul confronto televisivo che viene sintetizzato così, il confronto tra Macron e Le Pen, velo rubli pensioni in televisione, Macron vince secondo la Stampa la sfida con Le Pen. Abbastanza concordi i commentatori nel considerare un successo di misura quello di Macron nel confronto con la Le Pen, un Macron però troppo freddo e professorale, così viene descritto. L'unico che invece attribuisce un successo alla Le Pen Giuliano Ferrara, sulle colonne del Foglio che incroceremo tra poco. Il Fatto Quotidiano: la Germania molla i bellicisti, basta armi, Scholz non ne invierà di nuove a Kiev, questo è il titolo principale. E appunto in taglio alto sulla prima del Foglio proprio lui, Giuliano Ferrara, chi vincerà non si sa, ma chi ha vinto ieri ai punti sembrerebbe lei, Marine, così il giudizio di Ferrara. Anche sulla prima del Foglio si scrive molto di Germania, la Germania di Scholz paralizzata di fronte a Putin, il punto debole di Berlino, la breccia di Berlino, poi così la debolezza di Scholz sul fronte interno dà forza alla proposta di Draghi sul gas. E come vi dicevo, parla Arturo Parisi sulle colonne del Foglio, l'Ampi non ha senso, dice Parisi, ha esaurito il suo ruolo storico ma non ha l'esclusiva della resistenza. E visto che questo è argomento che ritorna, andiamo subito, prima di vedere le altre prime pagine, a leggere per esempio l'intervista che va in tutt'altra direzione, l'intervista al sindaco di Bologna Lepore, vogliono eliminare l'Ampi. Che cosa dice Lepore? Ritengo fondamentale mettere in sicurezza l'Ampi e il suo patrimonio di memoria antifascista, quanto mai attuale da attacchi vergognosi e strumentali. Matteo Lepore, che ha scritto una lettera alla presidente Ampi di Bologna Anna Cocchi, una lettera netta a difesa dell'associazione partigiana. Se qualcuno pensa che l'AMPI abbia esaurito la sua funzione, dice Lepore, o non vede l'ora che questo accada, vorrei dirgli che si sbaglia di grosso, che il bisogno di antifascismo e difesa dei principi della Costituzione è attualissimo e nessuno deve pensare di poterlo buttare a mare. Andrea Carugati, che lo intervista per il Manifesto, gli chiede: l'AMPI è sotto attacco anche per le posizioni del presidente Pagliarulo sulla guerra in Ucraina. Se un dirigente, dice Lepore, entra nel dibattito politico nazionale, è legittimo che sia criticato. Credo che i due aspetti, ruolo istituzionale dell'AMPI e partecipazione al dibattito sul presente, vadano tenuti il più possibile distanti. C'è stato un eccesso di protagonismo nei vertici dell'AMPI a proposito del dibattito sulla guerra, è la domanda che segue. Ognuno sa come gestire il proprio ruolo, risponde Lepore, ne ha la piena responsabilità, ma non si può chiedere al presidente dell'AMPI di non difendere l'articolo 11 della Costituzione. E poi si chiede a Lepore, visto che ha parlato di attacchi vergognosi e strumentali all'associazione, di quali attacchi stia parlando in particolare. Ci sono politici, dice Lepore, giornalisti e intellettuali che hanno preso al balzo l'occasione per descrivere l'AMPI come la casa matta di quattro comunisti, quello che fa per esempio Stein, oggi intervistato Repubblica, o come terminale di un fronte rosso con la CGIL e il Movimento 5 Stelle, un pericoloso nemico da cui il PD dovrebbe tenersi alla larga. Queste sono stupidaggini che servono solo a partiti che non hanno altro da dire ai cittadini, che si inventano capri espiatori. Anche dentro l'associazione, gli chiede ancora Andrea Carugati, c'è una discussione dura sull'opportunità di inviare armi all'Ucraina. La vicepresidente Albertina Soliani, ricorderete, l'abbiamo letta ieri l'intervista, ha criticato Pagliarulo chiedendo una correzione di rotta. Mi pare, dice Lepore, un dibattito fisiologico che va guardato con rispetto. Io, da iscritto all'AMPI, mi sono astenuto dalla discussione congressuale per rispetto del mio ruolo di sindaco. Ma nel merito cosa ne pensa? Gli viene chiesto. Sostengo la linea del Partito Democratico e dunque anche l'invio di armi all'Ucraina. L'ultima domanda che viene fatta a Lepore è la seguente: un'accusa che viene rivolta all'AMPI è un sentimento anti-americano. È un'accusa fondata? Risposta di Lepore: è possibile che alcuni esponenti abbiano queste opinioni, ma nel patrimonio genetico della Resistenza e dunque dell'AMPI c'è un legame profondo con il mondo occidentale. Ci sono valori che hanno dato vita prima alla NATO e poi alla UE. Mi pare un dato inconfutabile, visto che ho segnalato per completezza di informazione e di sguardo anche l'intervista che oggi Giovanna Vitale fa a Sergio Staino a proposito dell'AMPI sulle colonne di Repubblica. Vediamo cosa dice Staino: ampio ostaggio della minoranza radicale, Resistenza snaturata, dice così Staino. L'associazione sta subendo una metamorfosi politica che rischia di danneggiare le nobili ragioni per le quali è stata costituita. Dunque ancora discussioni, ancora polemiche, e il Corriere oggi intervista Giuliana Segre più che a proposito dell'AMPI in vista del 25 aprile. Sarà un 25 aprile diverso, comunque diverso, dice Liliana Segre. Senatrice Segre, gli chiede Alessia Rastelli, che cosa rappresenta per lei il 25 aprile? Innanzitutto, dice, una ricorrenza doppia. In quella data, nel 45, fu liberata la mia Milano, non ne ho memoria diretta perché ero ancora prigioniera. In quello stesso giorno, inoltre, gli eserciti anglo-americano e sovietico si congiunsero a sud di Berlino. Io ero ancora nel lager di Malchow, nella Germania settentrionale, dove ero stata trasferita dai nazisti come ultima tappa della marcia della morte iniziata da Auschwitz. Ricordo grande nervosismo tra i nostri aguzzini, mentre noi non capivamo cosa stesse succedendo. Furono alcuni francesi, prigionieri dei tedeschi, passando vicino al filo spinato in quei giorni di aprile, a dirci: non morite, tenete duro, la guerra sta per finire. Le chiede ancora Alessia Rastelli come ha vissuto nel tempo la festa della liberazione e come la vive in quest'anno particolare. E dice Giuliana Segre: è sempre stata importantissima, un rito laico imprescindibile. Nel mio caso divenne anche una festa familiare oltre che pubblica. Mio marito Alfredo, infatti, era stato internato militare per aver detto no alla Repubblica Sociale. Entrambi sapevamo cosa volesse dire perdere la libertà e lo abbiamo insegnato ai nostri figli. Anche per questo ci tengo a dire che la festa della liberazione appartiene a tutti gli italiani e non dovrebbe mai scatenare divisioni a proposito della bella ciao divisiva, ma solo per i fascisti, di cui ha parlato quel sindaco del Mantovano che non permette di cantarla. Le chiedono poi dell'iniziativa della manifestazione milanese il 25 aprile, dove una donna ucraina salirà sul palco, e le fanno la domanda fatale che viene fatta sempre in questi giorni: la resistenza degli ucraini è paragonabile a quella contro il nazifascismo? Questa è la risposta di Giuliana Segre: condivido la scelta di dare voce a una rappresentante del popolo ucraino, lo vedo anche come un segno di solidarietà verso i tantissimi anziani, donne e bambini costretti a lasciare il loro paese. Del resto sarebbe difficile in un anno come questo intonare bella ciao senza rivolgere un pensiero agli ucraini che nelle scorse settimane si sono svegliati e hanno trovato l'invasor. Dice proprio così Giuliana Segre: gli ucraini che si sono svegliati hanno trovato l'invasor. Ciò non vuol dire ovviamente essere contro il popolo russo, vittima delle decisioni disumane del suo leader. Mi auguro al più presto la pace, l'equidistanza non è possibile, il popolo ucraino è stato aggredito dai russi e la sua resistenza va sostenuta. Così Giuliana Segre. Abbiamo solamente 3 minuti e allora corro verso la notizia che riguarda Julian Assange, Leonardo Clausi. A pagina 5 del manifesto, la Westminster Magistrates Court, il tribunale presso il quale si svolge l'iter processuale di Julian Assange, ha passato il faldone alla ministra dell'interno Priti Patel. Spetta a lei adesso ratificare o respingere l'estradizione del giornalista e hacker australiano negli Stati Uniti, dove potrebbe essere seppellito sotto 175 anni di galera per spionaggio. Patel ha tempo fino al 18 maggio, per rendere nota la sua decisione, dopodiché i legali del fondatore di Wikileaks avranno appena 2 settimane di tempo per ricorrere in appello. Se Patel approva l'estradizione, potranno tentare di impugnare la decisione mediante la revisione giudiziaria, modalità nell'ordinamento britannico in cui un giudice esamina la legittimità della decisione di un ente pubblico. Flebili, esili, fantasmatiche chance. Mark Summers, uno degli avvocati di Assange, ha descritto la giornata di ieri come un momento breve ma significativo del caso. Il team legale non può addurre nuove prove a difesa dell'imputato, ma Summers ha anche aggiunto che ci sono stati dei nuovi sviluppi. Si cercherà di convincere Patel del rischio di maltrattamenti e abusi lesivi dell'equilibrio psichico di Assange una volta in pugno al sistema giudiziario e penale statunitense, lo stesso rischio paventato dalle perizie psichiatriche che avevano indotto il giudice di primo grado a stoppare l'estradizione, sentenza poi cassata dalla Corte Suprema lo scorso dicembre, cassazione alla quale aveva fatto poi seguito un mese fa il diniego di ricorrere in appello. Gli accusatori statunitensi affermano che Assange ha illegalmente aiutato l'analista di intelligence dell'esercito americano Chelsea Manning a sottrarre i famigerati cablogrammi e file diplomatici riservati, mettendo a rischio vite umane. Deve affrontare 17 accuse di spionaggio e una di uso improprio del computer, ma quello che brucia di più al Pentagono, scrive Leonardo Clausi, è senz'altro la pubblicazione 10 anni fa di quelle centinaia di migliaia di documenti militari relativi alle invasioni di Afghanistan e Iraq, che includevano il filmato di un elicottero Apache che sparava a giornalisti Reuters iracheni, ammazzando una dozzina di civili e ferendo 2 bambini nelle strade di Baghdad nel 2007. A proposito di crimini di guerra, c'è anche un commento firmato da Vincenzo Vita, dice tra le altre cose: il giornalista australiano è il capro espiatorio di una vera e propria svolta repressiva. L'aria serena dell'Ovest ovviamente non ha i tratti divenuti permanenti negli stati autoritari, in Russia o in Arabia Saudita o in Egitto. Per fare qualche esempio, con il dissenso si rischia di venire uccisi, ma contrariamente a ciò che si usa ripetere nei talk, pure nelle blasonate democrazie occidentali le cose non vanno granché. Così Vincenzo Vita a proposito di Julian Assange. Prima pagina di Avvenire: le ultime ore di Mariupol, scaduto l'ultimatum dei russi, ma il battaglione nell'acciaieria non si arrende. L'Avvenire, che si occupa del corridoio umanitario che è valso solo per 100 di civili. Il tempo, niente, è definitivamente scaduto, e quindi segnalo solamente l'apertura, diversa da tutti gli altri che oggi fa Domani, che è un'apertura sulla Lega, La Lega, scrive Domani con Vanessa Ricciardi, usa la guerra per cancellare il taglio dei sussidi inquinanti. A gennaio il governo era intervenuto per provare a ridurre i bonus dannosi per l'ambiente, ora il partito di Salvini blocca tutto perché c'è il caro energia. Io a questo punto vi saluto e lascio la linea a Prisma, Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni. Cito solamente in chiusura una notizia che sta sulla Prima di Libero, che riguarda le future elezioni in Lombardia. Cottarelli e Sala in pista per la Lombardia, secondo Libero, perlomeno queste sarebbero le ambizioni del centro-sinistra. Visto che la Ghidini è juventina, segnalo anche gran finale Juve, il titolo della Gazzetta dello Sport sarà rivincita con l'Inter, con il Demone. Ci vediamo domani, la linea va a Prisma. Ciao e grazie.